Care compagne e cari compagni di scuola, nell'attesa di riprendere il cammino in presenza sul percorso canonico di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura, sulla via che dalla metà del Seicento porta verso il secolo dei lumi, su consiglio di Jean de La Fontaine, che spera di poter comparire dal vivo al più presto negli spazi della nostra scuola, abbiamo, come sapete, cominciato a leggere una favola dove la sapienza poetica e filosofica è affidata agli animali, perché da che mondo è mondo la favola, attraverso la voce degli animali, parla degli esseri umani per invitarli a riflettere sulla loro condizione esistenziale. De te fabula narratur, ci ricorda La Fontaine, la favola parla di te, la favola parla di ciascuna e di ciascuno di noi. Ma gli umani, a causa della loro debolezza cognitiva e del loro istinto predatorio, non hanno recepito l'insegnamento che attraverso il genere letterario della favola deve contribuire a far emergere nel loro animo i valori dell'umanesimo: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. E in proposito, Jean de La Fontaine ci ha proposto di utilizzare il testo della favola selvaggia riscritta in lingua corrente di un presunto umanista rinascimentale di nome Filelfo, e di conseguenza questo testo lo stiamo esaminando nella nostra officina dell'apprendistato cognitivo per far emergere i riferimenti letterari in esso contenuti, in modo che questo esercizio di carattere ermeneutico ci consenta di tenere attiva nella nostra mente la funzionalità delle principali azioni mediante le quali avviene il processo di apprendimento, perché per andare incontro al pensiero scritto, per sostenere il carico della scrittura, tanto nelle sue forme quanto nei suoi contenuti, è necessario saper utilizzare le azioni cognitive, perlomeno quelle principali: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. La lettura non è un'arte facile da praticare. Sono capaci a leggere nel vero senso della parola solo le persone che sanno conoscere il significato delle parole chiave, che sanno capire la rilevanza delle idee cardine, che si sanno applicare metodicamente, che sanno analizzare i pensieri che il testo contiene, che sanno sintetizzare il contenuto del testo e che sanno valutare il grado di soddisfazione che hanno provato leggendo. Nell'itinerario scorso, come ricorderete, abbiamo letto e commentato il settimo capitolo della favola di Filelfo, intitolata L'assemblea degli animali, e abbiamo assistito, introdotta dal giaguaro che funge da moderatore, all'emergere dalle profondità marine della balena, la quale con il suo canto ha indotto tutti gli animali a meditare. Non è facile infatti per l'assemblea prendere una decisione sul da farsi, visto che il leone, re della terra, e l'aquila, regina del cielo, propongono strategie diverse. E ora leggiamo l'ottavo capitolo della favola e nel corso della lettura ci fermeremo per condurre alcune riflessioni, perché leggere un testo corrisponde a un esercizio di ermeneutica, di interpretazione, di spiegazione, di chiarimento, di complicazione anche, di analisi, di sintesi, di esegesi. Una competenza, l'esegesi, che in greco significa di lettura attenta. E un testo va sempre letto con grande attenzione, portandolo nell'ambito di un'officina di apprendistato cognitivo. Capitolo ottavo. Che fare? Al gabinetto di guerra parteciparono il giaguaro, l'aquila e il leone. La peregrina si astenne, richiamata da una delle solite congiure di Alveare. La discussione fu lunga. Interpretare gli oracoli è difficile. Che cosa voleva dire colpire gli umani ma non estinguerli? Fin dove bisognava arrivare? E soprattutto come? Insomma, che fare? il leone rispolverò vecchi scenari tattici, aggiornandoli giusto un po', circhi equestri usati come cellule di guerriglia, scorrerie di fiere addestrate, incursioni di bestie selvatiche dalla campagna in città. Fu obiettato dal giaguaro che i blitz affidati a predatori quali volpi, cinghiali, lupi, orsi e finanche pantere e tigri nei centri urbani avevano avuto un ben misero impatto. I cosiddetti incursori erano stati abbattuti dopo essere stati catturati dagli occhi meccanici che gli umani sostituiscono ai propri ed esposti come trofeo, come trofei nei loro circuiti di comunicazione. Oppure si erano consegnati alla convivenza, come il popolo delle volpi che, dimentiche di discendere dall'insigne personaggio di Reinhardus, passeggiavano ormai, non meno flemmatiche dei loro cacciatori in bombetta e guanti, per le strade notturne di Londra. E adesso, guardate sul punto 1 del repertorio G, ci fermiamo subito a riflettere sulla citazione contenuta nelle parole che il giaguaro, da saggio mediatore qual è, rivolge al leone a riguardo delle volpi che si sarebbero dimenticate di discendere dall'insigne personaggio di Reinhardus. Ora, questo personaggio che richiama la volpe non c'è nuovo, no? è già comparso nei nostri itinerari e spero comparirà ancora in futuro. Sappiamo che il personaggio della volpe in letteratura assume un'importanza particolare perché è il ritratto vivente dell'astuzia, è la metafora dell'astuzia della ragione, che riesce quasi sempre, se si trova nei guai, a cavarsi d'impaccio e a giocare tiri mancini agli altri animali più ingenui. La fama della volpe raggiunge l'apice in età medievale, in una celebre opera che la vede protagonista e che si intitola Il romanzo della volpe, e che consiste in una raccolta di narrazioni scritte in versi francesi composte tra il XII e il XIV secolo. Il personaggio principale di queste narrazioni si chiama Renard, scritto con la T finale, o Renard, scritto con la D finale. Le goupil, in francese antico, cioè la volpe, o meglio il volpone, perché è un personaggio di genere maschile. La figura di Renard è stata creata per mettere in guardia e per far riflettere sulla renardite, cioè sull'astuzia, l'astuzia della ragione, e sull'ipocrisia, che sono dominanti nel mondo, l'astuzia e l'ipocrisia. E questa astuta tendenza, nota anche già nella letteratura antica, era stata già messa bene in rilievo in un poema epico in 6500 versi latini dal titolo Isengrimus, in italiano Isengrino, scritto nelle Fiandre da un chierico, il chierico fiammingo Nivardo da Gand, tra il 1149 e il 1151. In questo poema, per la prima volta, gli animali sono dei veri protagonisti e portano dei nomi propri significativi di tradizione germanica in funzione del loro aspetto e del loro carattere. C'è Bruno, che è l'orso, c'è Isengrim, che significa elmo di ferro, che è il lupo, c'è Reinhard, il furbo matricolato, cioè il volpone, che è la volpe. Il nome Reinhard deriva da Rajin, il consiglio, è Art, duro. Poi c'è Vrevel, il tracotante, che è il leone. Il poema Isengrino, raccontato dal cinghiale, Bossent, e scritto dall'orso, Brun o Bruin, si apre con un tipico motivo medievale. Vale a dire, la capra decide di intraprendere un pellegrinaggio a Roma. Voi sapete che il viaggio verso un luogo santo è un tipico motivo medievale. E a lei, alla capra, si uniscono il cervo, il caprone, il montone, l'asino, il volpone, Reinardus, l'oca e il gallo. A sera la comitiva si ferma in un'osteria in mezzo ai boschi per passarvi la notte, ma a un certo punto sopraggiunge anche il lupo, Isengrino, e dopo un primo momento di preoccupazione, consigliati da Reinardus, gli animali pellegrini pensano di sbarazzarsi di lui e Isengrino viene invitato a tavola. E qui ha inizio il racconto delle avventure in cui la volpe, o meglio il volpone Reinardus e il lupo Isengrino cercano di eliminarsi a vicenda coinvolgendo tutti gli altri animali nella storia. E il pellegrinaggio diventa qualcosa di diverso da quello che dovrebbe essere, da quello che un pellegrinaggio dovrebbe essere. Ora, la fonte di questo poema, attiva dalla notte dei tempi, è la ricca tradizione orale popolare e Isengrimus non ha quindi un'origine dotta e letteraria, ma diventa letteratura perché un chierico, un intellettuale medievale che studia e lavora in biblioteca, si diverte a comporlo. E Nivardo da Gand, l'autore, possiede un sofisticato gusto satirico e con la sua zoepica, che cos'è la zoepica? La zoepica è la letteratura che parla degli esseri umani utilizzando gli animali. La parola deriva da zoon, che in greco significa animale, zoe significa vita in greco, e costruisce Nivardo un'opera in cui dà libero sfogo al suo sarcasmo, tanto verso la Chiesa quanto verso lo Stato, che sono le due grandi istituzioni dell'epoca, che spesso, nelle loro diverse manifestazioni, non si comportano con coerenza rispetto a ciò che predicano. La creazione del genere zoepico, cioè l'invenzione di far parlare gli animali, è piaciuta molto nei secoli alle scrittrici, agli scrittori, e qui noi potremmo aprire una parentesi molto ampia, potete aprirla anche per conto vostro, ma ci dobbiamo contenere. E quando George Orwell, per esempio, ha scritto nel 1945 il romanzo La fattoria degli animali, ha utilizzato per comporre la sua celebre opera il genere letterario zoepico e lo ha utilizzato con maestria. Ora, leggete, questo è il momento, guardate, o rileggete, l'avrete sicuramente letto questo racconto, La fattoria degli animali di George Orwell, un romanzo che continua a descrivere bene certe anomalie dei tempi presenti. E volete consigliare voi la lettura di un libro dove gli animali o un animale in particolare sono protagonisti? Date questo consiglio scrivendo quattro righe in proposito che a suo tempo rimetteremo nella biblioteca itinerante quando ricominceremo ad essere itineranti in presenza. Allora, sull'esempio del poema Isengrimus, stavamo dicendo, prende forma successivamente il romanzo della volpe, un'opera composta da molti racconti, raccolti da vari autori come Pierre de Saint-Claude, Richard Ellison, i cui nomi non compaiono in copertina, dove accanto a Renard, il volpone, a Isengrino, il lupo, a Nobile, il leone, a Bruno, l'orso e al gallo Chantecler, uno che lavava molto bene, compaiono numerosi altri animali, come il corvo, Tieselen, il cane, Ronel, il gatto, Tiber e molti altri, tutti contraddistinti da un nome, i quali formano una società simile con le stesse contraddizioni a quella degli umani. Questi animali hanno anche ognuno una moglie. Il volpone Renard ha per moglie la volpe Ermellina, Isengrino ha la lupa Ersent, Nobile ha la lionessa Fiera, e il nome proprio dato a ciascuna di queste figure conferisce una vita letteraria individuale e autonoma a questi singoli personaggi. Il romanzo della volpe descrive nelle sue varie parti, dette branche, ramificazioni, una società di tipo monarchico sotto il governo del leone, e l'azione fondamentale è costituita dalle lotte tra il volpone Renard e Isengrino, il lupo, e tutto il regno è diviso in due partiti, un partito favorevole alla volpe e l'altro al lupo. Ora, veramente non c'è da stare allegri in una società dove ci sono due partiti, uno della volpe e l'altro del lupo. Beh, mi sta venendo l'idea di fare delle coincidenze, trovare delle coincidenze con il presente, ma lasciate perdere, se non altro per rispetto nei confronti delle volpi e dei lupi. Poverini oggi. Il volpone Renard è astuto, malvagio, inesauribile, sempre minacciato e in pericolo, ed è quello che tiene in movimento tutto il regno. È il genio stesso dell'avventura, per lui l'avventura è un istinto naturale, quindi è il modello di tutte le avventuriere e gli avventurieri che stanno sul palcoscenico della letteratura. E finisce quasi sempre con l'avere la meglio. E mentre le altre bestie vivono in pace d'accordo alla corte del loro re, solo Renard, imprudente e ingordo, trama ai loro danni e si fa beffe di alcune di loro, cerca scappatoie quando è incolpato, invoca l'aiuto degli altri animali quando ne ha bisogno, ma poi, una volta che si ritrova libero di agire, tradisce subito cinicamente il suo stesso salvatore. Ora guardate, non bisogna sottovalutare questo testo, perché è un testo propedeutico. I racconti contenuti nel romanzo della volpe hanno molte cose da insegnare su come comportarsi oggi nella società contemporanea. E in questi racconti ci sono molti modelli che poi continuano a comparire nella storia della letteratura. Il romanzo della volpe in età medievale circola in tutta Europa, è un libro di successo, e durante l'umanesimo e il rinascimento è fonte di ispirazione per molte autrici e per molti autori, compreso La Fontaine, che, come rivedremo a suo tempo quando mi auguro forse in autunno si possa tornare a viaggiare in presenza, si è spesso giovato di quest'opera nelle sue composizioni. Leggere il romanzo della volpe, richiedetelo in biblioteca, io spero che la casa editrice Sellerio lo abbia ristampato questo testo, che non so se continua ad essere fuori catalogo, forse perché nessuno lo richiede, è un male questo. Ebbene, leggere il romanzo della volpe è utile perché quando a suo tempo attraverseremo nuovamente i territori del romanticismo, rincontreremo quest'opera, per esempio in compagnia del signor Goethe, ma questa è un'altra storia che diventerà più comprensibile se si è in possesso di maggiori competenze letterarie. Non c'è dubbio che la volpe sia fonte di ispirazione in letteratura. E a questo proposito vogliamo puntare l'attenzione su un autore, Mario Rigoni Stern, che il popolo della scuola alle sue origini ha potuto incontrare. Infatti il comune di Impruneta, nella persona dell'assessore alla cultura Giovanna Dolcetti ci ha lasciato qualche anno fa, e qui la voglio ricordare qui con affetto e con riconoscenza per quello che ha fatto, per come ha operato a vantaggio della scuola degli adulti. Ebbene, Giovanna Dolcetti ha invitato durante l'anno scolastico 1983-84, in accordo con la scuola media, lo scrittore Mario Rigoni Stern, perché incontrasse le giovani e giovani studenti in Prunettini che avevano letto e studiato i suoi libri, e naturalmente ne abbiamo approfittato molto volentieri anche noi della scuola degli adulti. E io ho proposto un breve percorso sulla vita e l'opera di Rigoni Stern, uno scrittore che risultava sconosciuto, ma i temi, la natura, la caccia, la guerra con la tragica ritirata di Russia, la memoria autobiografica che questo autore aveva affrontato, suscitarono grande interesse nel popolo della scuola in via di formazione. Ed è stato un incontro molto istruttivo, molto significativo. Rigoni Stern lo abbiamo poi commemorato a scuola il 22, 23, 24 ottobre del 2008, in occasione della sua morte, avvenuta il 16 giugno 2008 ad Asiago, in provincia di Vicenza, dove era nato il 1 novembre 1921, e quest'anno saranno 100 anni. Noi vogliamo essere i primi a commemorare i 100 anni di Mario Rigoni Stern. Ed era venuto al mondo 3 anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, che ha devastato l'altopiano di Asiago, bellissimo territorio. E questo è il grande evento fondativo della sua immaginazione, che ha radici profonde legate alla storia della sua famiglia, ben radicata qui nell'altopiano di Asiago, in quella terra cosiddetta dei 7 comuni. Ve andate a visitarla sulla rete. Rigoni Stern ci ha raccontato, ci racconta ancora, attraverso i suoi libri, di aver vissuto un'infanzia allo stato brado in compagnia dei pastori delle Malghe. A 17 anni si è iscritto alla scuola militare alpina di Aosta, dove ha scoperto la grande montagna. Ma purtroppo sono gli anni della Seconda Guerra Mondiale, dell'aggressione alla Francia, della campagna di Russia con le scarpe di cartone. Nella ritirata di Russia, Rigoni Stern compie, da sergente maggiore, quello che definisce il capolavoro della vita, perché una notte parte dal Don con 70 alpini, il suo plotone, e cammina verso occidente approfittando della bufera, senza perdere neppure un compagno. Erano ormai circondati dall'Armata Rossa, ma riescono in questa impresa che Rigoni Stern ha guidato. Torna a casa, ma dopo l'8 settembre del 43 viene catturato dai tedeschi e spedito in un campo di concentramento in Masuria, a nord-est di Varsavia. La prigionia non è solo il tempo della fame, del patimento, ma è anche il tempo della scrittura. Il suo cammino letterario comincia lì, in una baracca buia, gremita e maleodorante, sui laghi gelati, laghi Masuri, tra la Polonia e la Lituania, sotto un cielo pieno di stelle, accanto al tavolaccio senza paglia che gli fa da branda, ha uno zaino con dentro fogli arrotolati che diventano il suo diario. E come Primo Levi ad Auschwitz si aggrappa alla memoria per resistere, e come Nuto Revelli in quegli stessi anni capisce il valore immenso del mondo montanaro da cui proviene. Dopo 2 anni, a guerra finita, torna a casa a piedi, viaggiando di notte, nutrendosi dei frutti del bosco, sorretto dal miraggio del suo natio altopiano. Dall'esperienza russa nasce il suo testo più famoso, Il sergente nella neve, pubblicato nel 1953. Che è stato recentemente trasformato in monologo teatrale da Marco Paolini, quindi oltre a leggerlo o a rileggerlo potete anche vederlo, questo libro tradotto in monologo teatrale. Lo trovate sicuramente anche sulla rete. I russi, scrive Rigoni Stern, combattevano per le loro case, i tedeschi per il Reich. noi italiani per salvare la pelle, per salvare la vita. Fa seguito una raccolta di racconti intitolata Al bosco degli Urogalli e poi La storia di Tönle, dove si narra di un montanaro, pastore e contrabbandiere, che trova nell'attaccamento alla sua terra l'unico possibile rifugio dagli sconvolgimenti della grande guerra che devasta l'altopiano. Rigoni Stern scrive perché la memoria non sia perduta, Il sergente nella neve è dedicato a quelli che non sono tornati, La storia di Tönle è dedicata ai racconti dei nonni, L'anno della vittoria è dedicato alle sofferenze dei profughi, Stagioni è dedicato alla natura ed è un canto alla lettura ciclica del tempo, scritto secondo lo schema delle georgiche di Virgilio, mentre le stagioni di Giacomo ricorda i partigiani, costretti a emigrare dopo aver ridato la libertà al paese il 25 aprile 1945. La festa nazionale del ritorno alla democrazia, che ancora molti, ancora troppi, non festeggiano e non vogliono festeggiare, ripeteva spesso indignato Mario Rigoni Stern. E anche noi ci dobbiamo indignare per questo fenomeno. Ora, la prosa di Mario Rigoni Stern, fenomeno deprecabile, è scorrevole e arriva direttamente alla mente e al cuore e merita di essere letta o riletta, e i titoli delle sue opere più significative da richiedere in biblioteca, beh, noi li abbiamo appena citati: Il sergente nella neve, Il bosco degli Urogalli, La storia di Tönle, L'anno della vittoria, Stagioni, Le stagioni di Giacomo. Rigoni Stern era attaccato alla sua montagna e ha dato un esempio in proposito: si imboscava appena possibile, detestava la pianura perché c'era troppo rumore e troppa luce. Rigoni Stern era un grande nella narrazione orale, perché era figlio di quella cultura fatta di cose semplici: la pioggia, la neve, la legna, le patate, le mele, il fuoco, la carta di un vecchio libro, e queste cose le evocava, le faceva sentire la ruvidezza e l'odore. La parola detta, ha affermato anche nell'incontro che avemmo con lui, viene molto prima della parola scritta e ha un ritmo che si sposa con l'andatura dell'essere umano, che è un animale nomade, imprigionato dalla modernità. Poi ha aggiunto: di questi tempi c'è troppo rumore e stiamo perdendo il senso delle parole e la loro forza terapeutica. Eppure le persone hanno bisogno delle parole, se no non le manderebbero a memoria. Primo Levi si è salvato in prigionia recitando la commedia di Dante, e serbare il verbo in petto gli ha impedito di diventare un numero. E l'attaccamento a quella parola lo ha trattenuto tra i vivi. Disse poi che in Russia, che lui chiamava commosso la mia Russia, la gente andava a recitare sulle tombe dei poeti e lì fremeva, evocando la potenza delle parole chiave. Rigoni Stern, e oggi lo dobbiamo ricordare anche per questo, sentiva, e l'ha sentita per tempo, la sofferenza della natura per il surriscaldamento dell'atmosfera. Lui era di vedetta, guardava continuamente il cielo, ascoltava il canto degli animali del bosco, controllava i loro movimenti. Cosa dobbiamo fare per sopportare il caldo? Gli chiese un intervistatore durante l'estate rovente del 2003. E lui rispose: intanto spegnete la televisione, che è un mezzo che brucia i cervelli, e prendete un libro e leggete di neve, di inverno, di tempesta e i favolosi racconti delle battute di caccia della letteratura russa tra le betulle del nord, così vi rinfrescherete senz'altro. Rigoni Stern era un cacciatore, ma a chi gliene chiedeva conto rispondeva con una durissima requisitoria contro l'industria della caccia e contro i cacciatori consumisti che venivano dalla città a sparare centinaia di cartucce salendo in macchina su per le montagne. Sosteneva, invece di andare a piedi, come sosteneva lui, con due cartucce solamente in tasca, due cartucce confezionate dallo stesso cacciatore, e spiegava, facendo trasalire i cacciatori, che cacciatori non sono, secondo lui, che la caccia aveva un significato solo in una realtà ambientale ben precisa. E per farsi capire, con la sua straordinaria capacità di affabulatore, raccontava sempre qualcosa che aveva scritto, in cui emergeva l'idea che l'uomo cacciatore può esistere solo se vive a stretto contatto con animali anch'essi cacciatori, perché nella natura c'è un'opportuna tensione predatoria che garantisce l'equilibrio alla natura stessa. Il cacciatore può esistere soltanto nel contesto di questo equilibrio. Nell'incontro di quasi 40 anni fa, nella sala consiliare del comune di Impruneta, a questo proposito Rigoni Stern ci raccontò il contenuto di un testo intitolato Oltre i prati, tra la neve, che possiamo leggere nel Il bosco degli Urogalli, un libro di racconti di cui si consiglia la lettura o la rilettura. E la protagonista di questo racconto, Oltre i prati, tra la neve, è la volpe, il personaggio letterario che ha dato il via a questa riflessione che abbiamo condotto. Ebbene, quale influenza hanno avuto e hanno ancora le stagioni, se di stagioni si può ancora parlare, nella nostra vita, nella vostra vita? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Rigoni Stern ha già fatto il suo compito a suo tempo, ma fatelo anche voi. E ora proseguiamo nella lettura del testo del capitolo ottavo della favola di Filelfo. L'aquila auspicò la strategia aerea. Gli alati erano uno degli incubi umani ricorrenti, come quel regista inglese aveva raccontato così bene, il regista inglese Alfred Hitchcock, nel film Gli uccelli del 1963, lo avete visto? Penso di sì. Lo si sarebbe potuto riproporre su larga scala. Fu obiettato dal giaguaro che alcune tra le più versatili delle sue flotte, quelle dei gabbiani, avevano già infestato le città, ma il solo obiettivo che si fossero dati la pena di raggiungere erano state le discariche di spazzatura, che avevano espugnato ingozzandosi e ingrossandosi degli scarti velenosi degli umani e imboscandosi nel cemento. E con ancora meno dignità delle volpi, i gabbiani si erano dimenticati da tempo ormai delle chiare, fresche e dolci acque della Val Chiusa. E adesso guardate sul punto 2, ci dobbiamo già fermare, perché sono entrati in scena i gabbiani all'interno di una citazione che non possiamo certo lasciar passare inosservata, e soprattutto oggi che siamo così vicini alla data del 26 aprile. E che cosa è successo il 26 aprile 1336? Guardate, il 26 aprile, forse vi ricorderete, 1336, 685 anni fa esatti, Francesco Petrarca, al quale ci rimandano le chiare fresche e dolci acque della Val Chiusa, Francesco Petrarca, quando non era ancora diventato un personaggio famoso, insieme a suo fratello Gherardo, mentre soggiornavano in Provenza, hanno raggiunto la vetta posta a 1912 metri del Mont Ventoux, Monte Ventoso, e di lassù hanno potuto gustare un grandioso panorama, le Alpi, le Cevenne, i Pirenei, la valle del Rodano punteggiata di città turrite, il delta del Rodano circondato dai vasti stagni della Camargue, fino al Mar Mediterraneo, al Golfo del Leone, dal quale i gabbiani volano verso i monti sfidando la forza del vento. E durante l'ascesa Francesco Petrarca tira fuori dal suo zainetto, bisogna sempre mettere un libro nello zainetto quando si va a fare trekking, il libro delle confessioni di Sant'Agostino. Lo apre a caso, ma forse c'era un segnalibro, e ne legge un brano che ad una lettura superficiale può sembrare insignificante. E noi ne conosciamo il testo attraverso una lettera scritta qualche tempo dopo a un suo amico, in cui Petrarca rievoca questo episodio per fare, avvalendosi della citazione agostiniana, un'importante considerazione. Scrive Petrarca: durante l'escursione al Mont Ventoux che ho compiuto il 26 aprile scorso insieme a mio fratello Gherardo, mi venne in mente di consultare il libro di Sant'Agostino, Confessioni. Lo apro per leggere quel che mi capitava, e dove prima affissai il mio sguardo era scritto: e le persone vanno ad ammirare le alte cime dei monti e i flutti ingenti del mare e i vastissimi corsi dei fiumi e l'immensa distesa dell'oceano e il regale volo dei gabbiani e il corso delle stelle, e di se stessa la persona non prende cura, di se stessa la persona non fa studio. Ora potrebbe anche interrompersi qui la nostra riflessione, perché le parole che Petrarca ha scritte da lui 685 anni fa, rievocando le parole scritte da Agostino 1620 anni fa, Agostino ha terminato di scrivere le Confessioni nell'anno 401, ebbene queste parole sono sempre e oggi più che mai attuali e ci sono familiari, perché noi che frequentiamo la scuola, che animiamo l'officina dell'apprendistato cognitivo, siamo già convinte e convinti che studium et cura, i latini avrebbero detto studium curaque, lo studio e la cura sono sinonimi. Siamo però un'esigua minoranza ad essere consapevoli di questo fatto. La citazione agostiniana di Petrarca è veramente importante, perché in questa affermazione declinata in chiave negativa, esattamente come possiamo proferirla oggi, e di se stessa la persona non prende cura, di se stessa la persona non fa studio, c'è qualcosa di nuovo, qualcosa che rompe definitivamente con gli schemi del passato, per cui il 26 aprile 1336 ci troviamo di fronte a quella che possiamo considerare l'inizio della fine dell'età medievale. Infatti, secondo lo schema medievale, il fatto che la persona decida di prendersi cura di sé, di fare studio di se stessa, che cosa voleva dire? Voleva dire volgere le spalle al mondo per entrare nella solitudine monacale. Voleva dire vivere la propria vita nell'ambito protetto di un monastero. E difatti il fratello di Petrarca, Gherardo, dopo una vita mondana piuttosto frivola e dissipata, passata alla corte avignonese, si fa monaco nell'aprile del 1343 nella certosa di Montreux per annullare se stesso, in modo da far posto nella sua anima alla divinità, quindi escludendo quasi la sua umanità. La Certosa di Montreux, bellissimo posto, andate a cercarlo sulla Guida della Francia o sulla rete, fate visita a questa Certosa. Francesco Petrarca invece, senza perdere di vista il supremo fine della salvezza eterna, perché non lo vuole perdere di vista, segue però un'altra strada e imbocca la strada dello studio delle dimensioni della propria interiorità in cerca del pieno sviluppo e non della riduzione della propria umanità. Pieno sviluppo della propria umanità. Anche questa scelta naturalmente non esclude che si debba far ricorso alla solitudine, ma per concentrarsi nello studio del pensiero dei grandi spiriti del passato, dei classici, che si esplicita, scrive Petrarca, nel dedicarsi alla lettura e alla scrittura, trovando ristoro in queste due attività: leggere ciò che scrissero gli antichi e scrivere ciò che leggeranno i posteri. Bene, noi a suo tempo abbiamo avuto occasione di studiare, come ricorderete, tutta la mole di lavoro intellettuale che Petrarca ha svolto, ma ora dobbiamo tener fede alla citazione da cui abbiamo preso spunto, che mette al centro le figure dei gabbiani. Ora, nelle opere di Petrarca, le metafore di carattere ornitologico che riguardano gli uccelli sono molte. Petrarca non fa della ornitologia, ma usa l'ornitologia per far della poesia, quindi per descrivere gli uccelli in modo metaforico, sul piumaggio, sul volo, sul loro canto, sul canto dei vari tipi di uccelli. E quando dall'inizio del secolo scorso le studiose e gli studiosi di filologia si sono dedicati a curare una particolare forma di composizione petrarchesca, fino a quel momento sottovalutata, ne hanno derivato un'opera alla quale è stato dato il nome di Gabbiani. I Gabbiani di Petrarca sono degli epigrammi. L'opera di Petrarca intitolata Gabbiani contiene degli epigrammi, e gli epigrammi, come sapete, sono versi satirici presenti nella letteratura greca e latina. Gli epigrammi sono un genere congeniale a Petrarca perché sa esprimersi alla perfezione in latino, la lingua che usa abitualmente per scrivere, e lo sa fare in modo giocoso, secondo il modello degli epigrammi di Marziale, ma senza cadere nello sceno, come fa Marziale. Abbiamo incontrato a suo tempo Marziale e ci siamo divertiti con le metafore contenute nei suoi epigrammi. Ed è successo che nel suo laboratorio letterario Petrarca, mentre scrive una lettera o un trattato o un poemetto o i suoi versi, ha inserito spesso in margine a quel testo un epigramma per esprimere un sentimento o per elaborare un gioco di parole. Cioè, Petrarca interrompe il suo lavoro e scrive in margine un epigramma, quasi come se si volesse calmare, quasi come se si fermasse per bere una tisana rilassante per rallentare la tensione emotiva. Petrarca non ha mai radunato i suoi epigrammi, non ha mai messo insieme questi versi improvvisati, segreti e sorprendenti, per farne un libro, perché si vergognava e non li riteneva degni di pubblicazione, tanto per la forma quanto per il contenuto. Indegni per la forma perché aveva dato le rime ai versi latini come se fossero scritti in volgare, mentre la poesia latina si legge in metrica, come solfeggiando, ma questa è già un'operazione creativa molto interessante. E poi i contenuti e gli epigrammi sono gli stessi che Petrarca tratta nelle sue opere canoniche, ma espressi secondo lui con leggerezza, in modo arguto, ermetico, raffinato, dobbiamo dire, ed è proprio per questo che gli epigrammi di Petrarca risultano oggi un'opera di grande valore. Un anonimo filologo della prima metà del 1400 ha individuato decine di epigrammi in margine alle opere di Petrarca e le ha raccolte in un quaderno. E le pagine di questo album, perché i testi sono stati poi abbelliti da anonimi miniaturisti, sono state conservate in due codici. Uno è a Perugia e uno è nella Biblioteca Vaticana, naturalmente, dove c'è di tutto e di più. Lì sì che veramente c'è di tutto e di più. Gli epigrammi hanno preso e hanno conservato il nome di Gabbiani perché l'ignoto filologo quattrocentesco, quando li ha radunati, ha messo per primo, a mo' di prefazione, un epigramma che rimanda al volo dei Gabbiani e che contiene anche un'immagine di Laura che risulta più leggera, trasformata in volatile, sullo stile delle Metamorfosi di Ovidio. Le Metamorfosi di Ovidio, un'opera che strada facendo ci capiterà di incontrare. Rispetto alla figura di lei, di Laura, sempre un po' funerea, che Petrarca disegna nelle liriche del canzoniere. Beh, certo, Petrarca, Laura è già morta e quindi deve essere rievocata con una mentalità un po' funerea. D'altra parte anche Dante nella Divina Commedia la dedica che fa la fa ad una fanciulla che è già morta. E adesso, per capire di cosa stiamo parlando e per entrare nella dinamica della didattica della lettura e della scrittura, leggiamo solo i quattro versi iniziali dell'epigramma datato 1341 che ha dato il titolo alla raccolta, Gabbiani. Candida si niveis se nunc tua laurea pennis, induat et pelago pulcra ferenturavis, non ne voles simili te transformasse figura, mente manente quidem sed variante coma, si domanda. Se ora la tua fulgida laurea vestisse penne candide come la neve e apparisse bella e alata sul mare, come una gabbianella, non vorresti anche tu, mantenendo la stessa tua mente, trasformarsi in figura a lei pari? Non vorresti anche tu, Francesco, diventare un gabbiano che vola accanto alla sua gabbianella? Ebbene, nell'anno 2008 l'editoria ha provveduto a pubblicare Gabbiani di Francesco Petrarca. E se volete curiosare tra le pagine di questo libricino, lo trovate in biblioteca, pubblicato dalla piccola biblioteca Delphi, mentre i Gabbiani, quelli veri, oltre che al mare, noi, come ci ha detto la favola di Filelfo, li possiamo vedere volare da tempo anche nelle nostre città, soggetti alle, come dire, acuminate riflessioni del signor Palomar. Ve lo ricordate il signor Palomar? Beh sì, credo di sì. E ora proseguiamo nella lettura del testo del capitolo ottavo della favola di Filelfo. Certo, da sempre, se avessero voluto, gli animali sarebbero stati in grado di prendere il controllo del pianeta. Le aquile avrebbero potuto rapire gli umani in cielo coi loro artigli, come già in passato avevano fatto, e gli umani lo ricordano ancora nei loro miti, aggiunse il Ciaguaro. Ed era incomparabile la forza del leone rispetto a quella degli umani. Come i combattimenti dei gladiatori nel circo avevano tante volte dimostrato. Hic sunt leones, qui, da qui in avanti ci sono i leoni, dicevano un tempo gli umani per delimitare i confini del loro mondo, oltre i quali non avventurarsi. Ma gli animali si erano sempre trattenuti dallo scontro di civiltà. La guerra in campo aperto non era mai stata un'opzione. E adesso? Adesso, come frammenti di un vaso scagliato, piovvero sui convenuti frasi senza più una forma, idee senza più un pensiero, progetti tenuti insieme dalla rabbia, sabotaggio a colpi di becco di tralicci e cavi elettrici, occupazione delle rotte aeree, bombardamenti a tappeto di guano, rivolta nei parchi naturali e negli zoo safari, golpe negli allevamenti dei maiali, proclamazione della Repubblica Suina, insurrezione non gandiana delle vacche indiane, liberazione dei mattatoi, classica invasione di cavallette, raid di calabroni, mobilitazione di legioni di zanzare, pioggia di rane, penetrazione sotterranea di termiti e blatte, ensierro di tori al galoppo nei centri cittadini, rastrellamenti affidati a plotoni di gorilla per buttare fuori i barricati in casa, occupazione delle case da parte di comando di polli e tacchini con picchetti di oche a guardia dei checkpoint e finalmente presa della Bastiglia, irruzione della cavalleria, bivacchi alle fontane dei luoghi sacri. Ma nessuno degli scenari e delle fantasie tattiche con cui il regno del cielo e quello della terra si sfidavano sempre più arditamente era adeguata al monito della balena. La specie umana non doveva perire, ma imparare da una lunga pena. Occorrevano armi più sottili e selettive. Forse, si disse il Giaguaro, bisognava riprendere in considerazione la proposta del topo. La sua specie, come prima aveva lui stesso pomposamente sottolineato, vantava una millenaria esperienza nella propagazione di malattie infettive capaci di sterminare ampie masse di umani, ma anche, e questo poteva fare al caso loro, di risparmiarne almeno altrettanti dopo averli sprofondati in un abisso simile a quello cantato dalla balena. Certo, la guerra batteriologica non avrebbe potuto essere affidata a un popolo reietto, ma pur sempre soggetta all'autorità del leone, come quello dei topi. Sarebbe stato un oltraggio inaccettabile per l'aquila, ma questo il topo lo sapeva benissimo e non gli parve vero di essere chiamato a rapporto in quel consesso. Si forbì i baffi e squittì. Vi ho sentito fare delle affascinanti affermazioni, o sire leone e aquila regina, ma mi sembra di capire che ci sia un problema diplomatico da risolvere. Beh, nel testo che abbiamo appena letto, guardate sul punto 3 del repertorio, prima del problema diplomatico da risolvere, è comparsa una provocatoria in senso letterario citazione sulla quale dobbiamo, seppur brevemente, soffermarci. Le aquile avrebbero potuto rapire gli umani in cielo coi loro artigli, come già in passato avevano fatto, e gli umani lo ricordano ancora nei loro miti. Il rapimento mitico più celebre gestito da un'aquila è quello di Ganimede. E che cosa narra il mito di Ganimede? E chi è questo personaggio? Ora, se consultiamo un dizionario mitologico, che è un libro che ci sta bene, nelle biblioteche domestiche, un dizionario mitologico, possiamo scoprire che Ganimede è il più bel ragazzo del mondo ed è un principe troiano, figlio di Troo, il mitico re che ha dato il nome alla regione della Troade, e di Calliroe. Calliroe è una ninfa marina, bellissima e umida, figlia del divino oceano. E appena Zeus vede il bel Ganimede che va a passeggio sui sentieri dei monti del Caradag, catena della Troade ricca di foreste e di fonti, si innamora di lui. Zeus, vedete, non fa distinzioni di genere, si innamora di tutto ciò che considera bello, secondo lui. E quindi, dopo aver preso le sembianze di Aquila, lo rapisce e lo porta con sé sull'Olimpo, dove lo assume come coppiere. Ganimede, il barman del bar Olimpo. Ora, il mito di Ganimede, di cui si conoscono varie versioni, ha ispirato artiste e artisti di ogni tempo. Guardate, la rappresentazione più famosa de il ratto di Ganimede, quindi dal topo passiamo al ratto di Ganimede, è quella dello scultore greco del IV secolo a.C., Leocare. E di quest'opera ne è conservata una copia nei musei vaticani, che si può ammirare navigando in rete, quindi andate a vedere l'opera di Leocare, il ratto di Ganimede. Mentre in letteratura il mito di Ganimede è raccontato tanto da Eratostene di Cirene, 284-192 a.C., in un'opera intitolata Catasterismi, che bel nome, Catasterismi, facciamo un po' di filologia, Cata Aster, ci sono le stelle dentro, gli astri dentro a questa parola. Beh, il verbo greco catasterizo significa collocare tra gli astri, quindi un'opera che si occupa di come sono stati collocati tra gli astri persone, animali, oggetti, cose, ecco. E nell'opera Catasterismi, dove l'autore Eratostene narra come Ganimede diventa l'acquario dopo la sua assunzione nella costellazione dell'Aquila. E poi il mito di Ganimede è raccontato da Luciano di Samosata, personaggio che abbiamo incontrato a suo tempo più di una volta, 125-190 d.C., nell'opera intitolata Dialoghi degli Dei, in particolare il dialogo famoso tra Zeus e Ganimede. Ora guardate, su questi riferimenti, ora noi non abbiamo tempo, ma voi sì, occupate il vostro tempo, utilizzando l'enciclopedia e la rete, potete documentarvi su lo scultore Leocare, sull'opera Il ratto di Ganimede, sullo scrittore Eratostene di Cirene e i catasterismi, su Luciano di Samosata, potete leggere il dialogo tra Zeus e Ganimede. Guardate, fatevi rapire non da Zeus, ma da Epistamedemon, cioè dalla dea curiosità. Ganimede, con l'incarico che ha ricevuto, è da considerarsi il primo mitico barman. E ora voi penserete che di questi tempi abbia perso il lavoro, sarà in cassa integrazione Ganimede, ma dobbiamo intuire che il bar dell'Olimpo non chiude mai, intanto perché le abitudini e gli abitanti del mondo olimpico sono immuni gli abitanti e le abitanti del mondo olimpico sono immuni da epidemie, semmai sono loro gli dèi. Ci ricorda sarcastico l'Re dei Topi, siamo noi topi e gli dèi a provocare le epidemie. Vedi quella scatenata da Apollo nel primo libro dell'Iliade, non lo avete ancora letto, ma è già stato consigliato in questo, è stata consigliata in questo percorso la lettura del primo libro dell'Iliade. E poi perché il bar Manganimede, vedete, al bar dell'Olimpo, serve solo due prodotti speciali, il nettare e l'ambrosia, due prodotti speciali perché sono idonei a garantire l'eterna salute e l'immortalità. E ora voi, per ristorarvi, per deliziarvi e anche per digerire questa pesante lezione, di quale bevanda berreste volentieri un bicchierino? Io fra un po' berrò un bicchierino di aloe per digerire questa lezione. Scrivete quattro righe in proposito e adesso, con grande soddisfazione del Re dei Topi, concludiamo la lettura del testo del capitolo 8 della favola di Filelfo. Il topo si lisciò nuovamente i baffi e con risolutezza parlò. Mi sembra di capire che ci sia un problema tra gli uccelli e i mammiferi, un problema, oserei ripetere, diplomatico. Né l'autorità del regno del cielo né la sovranità di quello della terra vogliono cedere, né mi sembra di capire siete in grado di trovare la strategia giusta per non irritare la balena, ridacchiò con punto, crogiolandosi nell'attenzione dell'aquila e del leone e nell'approvazione del giaguaro. Che cosa può fare questo umile servitore per sovrani tanto nobili? Come può un semplice roditore trovare la soluzione che menti tanto elevate non riescono a vedere? E perché mai dovrebbe, essendo tenuto da loro in così bassa considerazione? Eppure si dà il caso che questo appestatore dell'umanità e reietto tra le bestie sia disposto per il bene comune a soffocare l'orgoglio, a dimenticare le umiliazioni e a confidare che quando tutto sarà finito le vostre signorie si ricorderanno di avere un debito, un grande debito nei suoi confronti e si impegneranno a onorarlo. Che cosa vuoi? Tuonò il leone, impaziente di fronte a tanta spudoratezza. Il tuo regno è la terra, maestà, rispose il topo, così come quello dell'aquila è il cielo e la balena governa gli oceani. Il mio reame è quello oscuro, dove non batte mai il sole. Ciò che io chiedo per il mio popolo è una parte di terra, una parte di cielo, una parte di mare, una zona franca dove nessuno potrà mettere in discussione le nostre leggi, i nostri affari, il nostro stile di vita e anche il nostro formaggio. Uno stato dei topi, o meglio una confederazione di sorci, ratti e pantegane, divisa in cantoni, meglio se ai tropici, dove nessun emissario o commissario potrà mai entrare. E cosa ci daresti in cambio? Tuonò torva l'aquila. A questo punto il topo fissò gli occhi neri dritto in quelli dei due sovrani, prima l'uno e poi l'altro, e squittì. L'unica soluzione che mette insieme le ali dei tuoi volatili, aquila, è il corpo dei mammiferi, che tu governi, Leone, nonché modestamente una passabile versione di me stesso, della mia capacità di investire l'intelligenza. In quel momento, da una cavità della roccia, sbattendo le ali nere, arrivò il pipistrello. Lasciate, disse il topo, che vi presenti un amico, il topo con le ali. E questa la soluzione? Ci chiediamo. E con la comparsa del topo con le ali, del pipistrello, viene sciolta l'assemblea? E non perdete la prossima tappa di questo percorso, che con l'avvento della primavera, anche se con caratteristiche invernali finora si presenta questa primavera, si avvia verso la sua conclusione. Vi invito a esercitarvi rileggendo il testo dell'ottavo capitolo della favola di Filelfo, e poi vi esorto a fare il compito come richiesto da ogni punto del repertorio, perché il desiderio di apprendere stimola il sistema immunitario e corrobora, rinfranca e ritempra lo spirito. Ci risentiamo tra 15 giorni per compiere il nono itinerario di questo percorso, in modo da continuare a studiare insieme, in attesa di poter riprendere a viaggiare in presenza, perché lo studio è cura. E infine un abbraccio a tutte e a tutti voi nell'ambito di quel significativo paradosso che consiste nel mantenere le distanze restando uniti. E per concludere, viva il 25 aprile e viva il 1° maggio. A risentirci.